In Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 11, Paolo scrive: quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Abbiamo stamattina iniziato il culto con questa riflessione dove dal Salmo 103, dove il salmista per capire le realtà di Dio ha fatto uso e chiesto aiuto alla nostra esperienza, alla nostra intelligenza, alla nostra sapienza per capire le realtà di Dio. Ovviamente Paolo sta dicendo in questo passo, è un linguaggio figurato, ma dice: quante volte nel corso della vita siamo chiamati a cambiare la propria idea. In sostanza Paolo dice che quando era bambino, e ovviamente sta parlando qua della crescita spirituale, ma in senso figurato da bambino pensava una cosa, e quando è immaturo ovviamente ne pensa un'altra. Non per un capriccio, ma perché questa mentalità ovviamente questo passaggio di mentalità è sottoposto alla verità della parola di Dio. In Efesini capitolo 4 versetto 23 Paolo dice: invita a essere rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato immagine di Dio. Anche qua un processo nel quale del cammino cristiano che dura dall'atto della conversione fino al giorno della morte, di un cambiamento di mentalità. Quest'oggi vedremo un passaggio dal Vangelo di Matteo, dove quasi in antitesi a quello che abbiamo usato questa mattina, nel senso che questa mattina abbiamo fatto riferimento alle esperienze umane per capire Dio, vedremo un passaggio nel quale invece le esperienze umane sono in netta contrapposizione con la volontà di Dio. Vi invito ad aprire Matteo, capitolo 16, e leggeremo dai versetti 21 al 23. Matteo 16, dal versetto 21 al 23. E dice: da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme a soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverandolo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. È proprio su questa ultima affermazione di Gesù che punteremo quasi maggiormente la nostra attenzione. Quando Gesù dice a Pietro: tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Cioè, in pratica Gesù contrappone le cose di Dio alle cose degli uomini. Le cose degli uomini, le vedute, le opinioni, le idee sono una cosa, le cose di Dio sono tutta un'altra cosa, un'altra realtà. I propositi, i piani, la gloria di Dio sono nettamente contrapposti ai propositi ciechi, errati e peccaminosi degli uomini. E la Bibbia lo evidenzia costantemente nelle sue pagine. Gli uomini vedono le cose in un modo e Dio le vede in un altro modo. Proverbi, capitolo 14, versetto 12, dice: c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma essa conduce alla morte. Questo ci fa riflettere che tante volte nell'esperienza umana si pensa che un modo di fare, una scelta, un'opinione, un'idea possa essere giusta, legittima, sacrosanta, eppure essa conduce alla morte. La realtà però è questa. noi non conosciamo i pensieri di Dio, non conosciamo le sue vie, sovente non vediamo il senso di ciò che Egli sta facendo, ha fatto e farà. E possiamo diventare un'offesa a Dio tanto quanto Pietro nel passaggio di quest'oggi. Pietro nella sua saggezza umana, motivata da chissà quante propositi, ha pensato di dover correggere il Signore Gesù. E prima di saltare addosso a Pietro, spesso anche noi cadiamo in questo errore. Spesso andiamo a Dio per correggerlo quando vediamo che succedono delle cose che noi non riteniamo adatte e suggeriamo a Lui altre strade. E questo perché non abbiamo il punto di vista di Dio, ma abbiamo il punto di vista dell'uomo. E nel processo di maturazione spirituale è necessario ed è indispensabile imparare a vedere che Dio fa cose in modo che noi non riusciamo spesso a capire e a comprendere. E se proprio dovessimo incastonare questa realtà in un unico versetto, Isaia 55,8 ci dice: infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Gli uomini non pensano come Dio. Ecco perché quando preghiamo, Gesù ci ha dato un modello nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà e venga il tuo regno. Perché spesso suggeriamo a Dio come deve essere questo regno e suggeriamo la nostra volontà. Le vie di Dio non sono le vie dell'uomo. E quindi Pietro pensò di correggere Gesù, il Signore della gloria, perché quello che Gesù ha prospettato in questo suo insegnamento non era secondo i piani di Pietro. E ci introduce un principio profondo per imparare a vivere la nostra vita secondo il disegno di Dio piuttosto che secondo il disegno degli uomini. Quindi il passo di oggi è una lezione molto importante per noi. E pensate, guardate il contesto nel quale questo passaggio avviene. Abbiamo visto, l'abbiamo appena studiato qualche settimana fa, che Gesù aveva interrogato i discepoli al versetto 13 chiedendo: chi dite che io sia? E avevano dato varie risposte su quello che pensava la gente, ma Pietro, a nome di tutti, al versetto 16 dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Cioè in pratica ha parlato a nome di tutti, facendo comprendere che lui per primo aveva capito chi era Gesù. Non c'era altro dubbio, altra spiegazione al fatto di chi fosse Gesù. E in risposta a ciò Gesù dice che quello che Pietro aveva appena detto, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, non era frutto della sua saggezza o dell'intelligenza di Pietro o dei discepoli, ma che questa espressione era stata soffiata o rivelata a Pietro da Dio Padre. E in seguito Gesù spiegherà molte altre cose. Spiegherà che nonostante il rifiuto, l'ostilità, l'incomprensione del popolo, lui non stabilirà subito questo regno, anzi non rovescerà i Romani, non rovescerà Erode, e in questo tempo ci sarà ancora un tempo di attesa nel quale il Signore edificherà la sua Chiesa. Ed è importante che lui insegni tutte queste realtà ai suoi discepoli, perché sanno chi è il Messia e sanno che sta continuando a costruire ciò che Dio lo ha mandato a fare. E al versetto 18 Gesù dice che nemmeno le porte dell'Hades vinceranno questa opera che Gesù è venuto a iniziare. E così il Signore dice: io sono il Messia, sto costruendo il mio regno, anche se non è il regno che voi state aspettando, e la morte non lo fermerà. Ma la sua morte, e poi subito dopo, al versetto 21, dice che lui dovrà morire. Ma la sua morte non sarà permanente, perché dice che le porte dell'Hades non possono vincere, non possono fermarlo. E dice: non solo morirà, ma sarò ucciso e risorgerò il terzo giorno. In pratica li sta preparando a una realtà che devono capire, sta gettando delle basi molto importanti. Hanno sì capito che lui era il Messia, hanno capito che costruirà questa chiesa, lo hanno sentito dire che le porte della morte non possono fermare quello che sta per iniziare, ma non riescono a capire come questo avverrà. Non riescono a capire come il Messia dovrà soffrire e morire e come questo re debba subire l'umiliazione e il rifiuto del popolo. L'ostilità e la morte non rientrano nei piani di questi discepoli e sono in un certo modo come tutti gli altri ebrei di cui parla Paolo in 1 Corinzi capitolo 1 versetto 18, quando dice che la croce per gli ebrei è un ostacolo e per i gentili una follia. Avere un re, un messia che viene ucciso non è nei loro piani. E poiché la loro comprensione è così imperfetta, Gesù dirà: non dite ancora questa cosa, tenetela per voi, li sta preparando. Infatti, più volte nel corso del resto del ministero di Gesù, Gesù spiegherà più volte il fatto che lui dovrà morire. Continuerà a mostrare loro molte cose sulla sua morte, sulla sua resurrezione, che però non riusciranno mai a comprendere fino in fondo. Anche quando Gesù verrà arrestato e va alla croce, qual è la loro reazione? Lo abbandonano, si disperdono. E dopo la morte di Gesù, la reazione viene quasi impersonificata dai discepoli sulla via di Emmaus, quando sono completamente confusi su ciò che era accaduto. E quindi il Signore sta insegnando loro, spiega delle realtà che non capiranno mai pienamente finché non verrà lo Spirito Santo. E solo allora, come una luce che si accende nel buio, comprenderanno tutte queste parole, diventeranno chiare e lo annunceranno in tutto il mondo e lo metteranno per iscritto per annunciarlo a tutte le generazioni future. Il testo di quest'oggi ci svela due grandi verità per mostrarci come dobbiamo stare attenti a non vedere le cose secondo l'ottica umana, ma vederle secondo l'ottica degli uomini. La prima considerazione è che dobbiamo avere in mente e comprendere è che Dio ha un piano nel mondo. Gesù lo introduce al versetto 21. Dice il versetto 21: da quel momento in poi. E vorrei fermarmi solo un secondo, perché questa è una frase chiave. Apparentemente sembra una delle parole piuttosto irrilevanti, ma invece segnano un inizio o una parte fondamentale. Da quel momento in poi è una frase che Matteo aveva già usato in 4:17, quando dice che da quel tempo Gesù cominciò a predicare: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Quando Matteo usa in 4:17 Gesù inizia il suo ministero pubblico, e quando lo usa in 16:21 sta semplicemente dicendo che adesso Gesù inizia una nuova fase del ministero, un ministero più intimo, riservato ai dodici, per prepararli a quello che avverrà da lì a poco. Quindi entriamo in una nuova epoca nella vita di Cristo. Il suo scopo è preparare appunto i discepoli, prepararli a quello che dovranno vivere, no? Prepararli al ministero che avranno davanti, insegnare che tutti i loro piani saranno scombinati attraverso questa morte. E come detto, insegnerà più volte verità che non afferreranno mai pienamente fino dopo alla risurrezione e alla venuta dello Spirito Santo. Ora, se noi guardiamo il versetto 21, dice che Gesù dice che doveva andare a Gerusalemme. Doveva. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Questa parola doveva indica che c'è un imperativo, un comando, ed è un comando di Dio, una necessità. Non esiste un piano diverso, non esiste un piano B. E quello che succederà a Gerusalemme non è qualcosa che è sfuggito dal controllo di Dio o per potere degli uomini o quant'altro. Gesù non è l'idea dell'ultimo momento e non esiste incertezza su quello che lo aspetta. Questo è esattamente il piano di Dio, messo in moto prima della fondazione del mondo. E sappiamo che questo dovere era necessario per il peccato umano, perché doveva morire, perché gli uomini sono peccatori e devono essere riscattati per il peccato. Doveva morire perché Dio lo esigeva, perché la Bibbia ci spiega che senza spargimento di sangue non può esserci perdono. E doveva andare a Gerusalemme e morire perché Dio lo aveva decretato con il suo determinato consiglio e prescienza, e quindi Gesù inesorabilmente l'avrebbe dovuto portare a compimento. E se pensate, i profeti avevano più volte annunciato questa realtà, che il Messia sarebbe morto. Quindi non c'è alternativa. Questo è il piano di Dio e gli uomini non hanno alcuna possibilità né di far nulla né di interferire minimamente. Non si può dire: Dio, ma non sarebbe meglio un altro tipo di piano? Dio, ma perché non facciamo le cose in un altro modo? E spesso noi facciamo così nella nostra vita. Sembra ridicolo quando noi dire che diamo degli ordini a Dio, ma tante volte le nostre preghiere nascondono velatamente questo intento. Tante volte nel nostro rapporto con Dio diciamo: Dio, io non capisco quello che tu stai facendo. E in un certo modo vogliamo suggerire a Dio un piano migliore. Non mi piace la sofferenza che sto attraversando, non mi piacciono le circostanze che ci sono. Iniziamo a parlare con Dio e suggerendo a Lui un piano migliore. Ma Dio ha un suo piano e Gesù doveva andare a Gerusalemme. Questo era d'obbligo. Pensate, se Gesù non fosse andato a Gerusalemme, non era nel suo piano passare il resto della vita a curare le persone e a insegnare, perché non avrebbe adempiuto veramente il piano di Dio. L'unica strada che doveva prendere era Gerusalemme. Doveva andare nella città dei sacrifici, doveva essere l'agnello pasquale, doveva morire per il peccato. E nel momento in cui fa questa affermazione era lontano da Gerusalemme, era a Cesarea in Palestina. Ma ora incomincia a rivolgere la sua mente e i suoi discepoli verso questa meta. E andare dalla Galilea alla Giudea significava andare incontro ai problemi. Infatti, in Giovanni 11, quando Gesù dice dobbiamo andare a Gerusalemme, Tommaso aveva intuito la gravità di dove sarebbero andato e dice: andiamo anche noi per morire con lui. In altre parole, sapeva qual era il clima che c'era a Gerusalemme nei confronti di Gesù. Gerusalemme era il centro dell'ostilità verso Gesù. Già l'abbiamo visto in Matteo capitolo 15, quando degli scribi e farisei erano venuti proprio da Gerusalemme, erano stati inviati per andare da Gesù per metterlo alla prova. Non sopportavano Gesù. Le sue accuse verso la loro ipocrisia smascherata dalla verità, avevano scatenato l'odio verso di lui. Ma non avrebbero dovuto dargli la caccia, perché Gesù, dice, sarebbe andato lui. Infatti Giovanni capitolo 10, versetto 18 dice: nessuno mi toglie la vita, ma io la depongo da me. E quando si troverà davanti a Pilato, Pilato ha questa presunzione di dire che di pensare che la vita di Gesù fosse nelle sue mani, e Gesù gli dice che se non fosse da Dio, lui non potrebbe fargli assolutamente nulla. Dice che lui avrebbe potuto chiamare una legione di angeli che avrebbe risolto immediatamente la situazione. Ma Gesù darà tutto se stesso e quindi deve andare a Gerusalemme. Ed è strano perché Gerusalemme, il significato di questa parola è città della pace, anche se è una città che non conosce pace, non ha mai conosciuto la vera pace. La sperimenterà solo quando Gesù tornerà e diventerà il principe della pace. E Gerusalemme è sempre stato un luogo chiave nella storia del piano di Dio. La troviamo già in Genesi capitolo 14, versetto 19, perché era la dimora del sacerdote Melchisedec. In Genesi 22 la troviamo come il luogo dove Abramo porta suo figlio Isacco per sacrificarlo, e poi sappiamo qual è l'evolversi della situazione. Nel 1003 era nelle mani dei Jebusei e Davide la prese facendone la capitale di Israele. 3 mesi dopo vi portò l'arca dell'alleanza e divenne la città di Dio, perché Dio abitava simbolicamente nell'arca. E poi in seguito Salomone costruirà il Tempio di Dio. Divenne quindi la città sacra per il culto degli ebrei, conoscendo periodi di storia fiorente a periodi di grossa malore da un punto di vista spirituale, ma sempre anche nei periodi dove il popolo di Israele si era allontanato dalla fedeltà di Dio, era rimasta l'idea, e anche quando verranno deportati a Babilonia, l'idea che Gerusalemme è la città di Dio. Ma quando Gesù venne sulla terra, Gerusalemme era sempre stata una città ostile a lui. Persino quando nacque, Gerusalemme era la sede del re Erode, che scatenerà una caccia verso il re. E quando inizia il ministero di Gesù, abbiamo questa storia raccontata dai Vangeli, che alla prima Pasqua Gesù entra in Gerusalemme, alla prima Pasqua purifica il Tempio, e da lì incomincia questa battaglia, questo odio degli scribi e dei farisei verso di lui. Gerusalemme non era, per quanto è la città di Dio, non è stata mai la città di Dio, non è il fondamento della pace. La Bibbia oggi dice che oggi, attualmente, ha un nome nuovo. Apocalisse capitolo 11, versetto 8, dice che simbolicamente Gerusalemme si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il Signore è stato crocifisso. Pensate, agli occhi di Dio, questa città, che doveva essere il centro dell'adorazione, oggi la vede come Sodoma ed Egitto. Ma in Zaccaria 14 dice che rifiorirà di nuovo quando Gesù tornerà per stabilire il suo regno glorioso, e poi sarà veramente la Gerusalemme, la città di Dio, fondamento della pace eterna. Gesù disse che doveva andare a Gerusalemme. Luca capitolo 13 versetto 33 dice: bisogna che io cammini oggi, domani e dopodomani, perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Quindi c'è questo dovere di andare lì, ma c'è un altro dovere che il versetto 21 ci dice. Ci dice che Gesù a Gerusalemme doveva soffrire molte cose da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi. Questo gruppo di tre persone che costituivano il Sinedrio, che era il tribunale al potere in Israele. E Gesù sta dicendo: io andrò là, sarò processato dai capi religiosi e il processo sarà semplicemente una farsa. Ed è ironico, la città santa sta dimostrando che chi stava gestendo questa città non sono santi. Ma c'è un altro dovere che lo aspettava a Gerusalemme, era il fatto che dovrà essere ucciso. Una parola che significa essere privato della vita attraverso un assassinio. Gesù non morirà per una giusta punizione per un crimine commesso come un comune malfattore. E quindi Gesù dice ai discepoli: sarò ucciso. E non è che non gliel'abbia detto prima, ma mai in termini così chiari. Già la prima volta, purificando il Tempio, aveva detto che avrebbe distrutto il Tempio parlando del suo corpo e in tre giorni lo avrebbe riedificato. Certo, aveva parlato in una maniera molto velata. Aveva anticipato il fatto che sarebbe morto e risorto. E forse dovevano averlo capito che lui avrebbe dovuto morire, perché anche Giovanni Battista aveva identificato in Gesù l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, e gli agnelli dovevano morire per espiare il peccato. Gesù aveva parlato e parlerà ancora molte volte della sua morte, ma semplicemente loro non riusciranno a comprenderlo fino in fondo. Ma qui, in questa frase, rompe ogni indugio, non parla più in maniera velata e per la prima volta dice tutto quello che sarebbe dovuto succedere. Ed è interessante che questi discepoli vanno nel panico, non ascoltano neanche la fine di questo dovere, quando dice che Gesù doveva risorgere dopo la morte, resuscitare il terzo giorno. Perché se avessero compreso, ascoltato e capito che di questa realtà, allora avrebbero gioito e glorificato per questo trionfo. Certo, anche questa realtà della resurrezione era una realtà che Gesù aveva insegnato in Matteo 12,40, aveva insegnato attraverso il segno di Giona, di come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del gran pesce, così il figlio dell'uomo sarà 3 giorni e 3 notti nella terra. Ma ora lo dice in maniera chiara, semplicemente, che il terzo giorno lui sarebbe risorto. Ma semplicemente non riescono a capirlo, anche quando Gesù incontra la sorella di Lazzaro, forse hanno pensato, sì, risorgeremo nell'ultimo giorno. Gesù non stava in questa frase dicendo cose senza senso, semplicemente non sapevano comprendere la realtà di queste cose. Non appena forse hanno sentito che lui sarebbe dovuto essere ucciso, sono andati nel panico e non hanno compreso fino in fondo il piano. Avevano visto, sì, risorgere la figlia di Jairo e la figlia della vedova di Naim, ma se fosse morto Gesù, chi lo avrebbe risorto? E Pietro per primo non riusciva a capire. E anche se aveva appena sentito Gesù dire che le porte dell'Ade non potevano impedire l'avanzamento del regno e la costruzione della Chiesa, non riusciva a elaborare come questa realtà sarebbe potuta essere possibile. Allora dobbiamo comprendere qual è il piano, considerare il piano di Dio. Non vediamo spesso il piano di Dio perché spesso non conosciamo la sua parola, o se la conosciamo non la comprendiamo a sufficienza. E a volte possiamo anche conoscerla, ma la distorciamo secondo i nostri pensieri e i nostri desideri. Oppure, pur conoscendola tante volte, semplicemente la rifiutiamo. Vi do un esempio di come noi rifiutiamo la parola di Dio. Giacomo 1,2 dice: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. E penso che ognuno di noi quasi si irrigidisce di fronte a questa realtà. semplicemente perché non vediamo le cose di Dio e le vediamo secondo la nostra visione. Ma questo ci porta all'altra verità, di considerare i piani dell'uomo o la volontà dell'uomo. Quando gli uomini arrivano a considerare i piani di Dio e non gli piacciono, non li comprendono, propongono, offrono la loro alternativa. Ecco la presunzione di Pietro. Dice che quando Pietro ha sentito questa realtà, Pietro prende Gesù da una parte. Significa che gli ha messo il braccio intorno e lo trascina via con forza, come per sottrarlo a una situazione di imbarazzo. Pietro pensava davvero di poter parlare a Gesù come a un qualsiasi altro uomo? Pensava di parlargli, di avere un rapporto così intimo da correggere Gesù su questo piano? E Pietro gli sta dicendo: Gesù, forse non ti rendi conto di quale è questo tuo piano. E come detto, spesso anche noi facciamo così. Diciamo: Dio, non capisco perché devo passare attraverso queste prove, o questa sofferenza, o questi problemi, o metteteci quello che volete. E proponiamo un modo migliore affinché le cose possano andare avanti. Vogliamo suggerire a Dio dei piani secondo le nostre logiche. Questo, Signore, è il piano che funzionerà. Nessun dolore, nessuna sofferenza, nessuna prova, nessuna difficoltà, solo gioia e gloria illimitata. Questo è il piano dell'uomo, ma è un piano che non funziona. Perché la realtà è che appena arriva il piano dell'allontanare la sofferenza e le difficoltà, è un piano che ci porta lontano da Dio. Infatti la realtà è che quando arrivano le prove, il dolore, la sofferenza, è proprio quello che ci spinge alla dipendenza e alla preghiera per Dio. Quando siamo nei momenti di gioia e quando le cose funzionano, non preghiamo perché semplicemente secondo i nostri pensieri è così che devono andare le cose. E quindi Pietro prende Gesù e comincia a rimproverarlo. Ora, come abbia avuto il coraggio di fare questo, non lo sappiamo. Forse a causa della sua età, essendo più vecchio di Gesù, si sentiva forse più saggio. Forse aveva fiducia in sé, perché sappiamo che Pietro era un uomo da una forte personalità e sicuramente era un uomo da un orgoglio forte. Forse pensa di dover correggere Gesù per il senso di privilegio, per il tempo che aveva trascorso di lui. O forse chissà che Pietro non abbia incominciato a cullare dentro di sé il fatto di sentirsi un po' il portavoce di Dio, perché appena prima il Signore gli aveva detto: tu sei benedetto, Pietro, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli, la realtà che lui era il Cristo. Fatto sta, comunque sia, che Pietro si è sentito in dovere di dire la sua idea. È come se gli avesse detto: Signore Gesù, io ti voglio mettere sulla strada giusta, voglio aggiustare la tua visione su come devono andare le cose e su come deve essere il Messia. E Pietro dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Perché Pietro aveva in mente il potere, la gloria per il Messia. Gesù invece aveva in mente la sofferenza, il dolore, essere ucciso e risorgere dai morti, perché questo era il piano di Dio. Ma Pietro lo trascina via e gli dice: Dio non voglia, Signore. In un altro modo potremmo dire: Dio ti deve essere propizio e il cielo ti deve concedere qualcosa di meglio. Ed è interessante che in questa proposta di Pietro infila anche il titolo Signore. È il Signore di nome, ma non è il Signore in termini del suo diritto di Gesù di prevalere su Pietro sulla questione, almeno nella mente di Pietro. Quindi Pietro gli dice: il cielo non voglia, il cielo ti conceda qualcosa di meglio, questo non deve succedere. semplicemente nel piano di Pietro non doveva esserci alcuna morte a Gerusalemme. Questo era il piano di Pietro, degli uomini, piuttosto audace, un rimprovero da parte di Pietro a Gesù su tutto quello che Gesù aveva esposto. Non poteva vedere un Messia sofferente, umiliato e crocifisso. Semplicemente non si adattava ai piani di Pietro, perché Pietro desiderava un regno senza croce. Potremmo anche dire che il piano di Pietro era dettato dall'amore che Pietro aveva per Gesù. Se vogliamo, è stato anche un buon intento, umanamente parlando. Era qualcosa di eroico e di sacrificale. Pensate, quando Gesù verrà arrestato, Pietro sfodera la spada, pronto a difendere Gesù e a sottrarlo dai suoi doveri di dover morire. Ma dobbiamo stare attenti. Anche le buone intenzioni possono andare in contrasto contro Dio. Così le cose degli uomini sono contrapposte alle cose di Dio. E pensate in contrapposizione tra la volontà di Dio e la volontà degli uomini, Satana può giocare tranquillamente la sua carta. E Gesù se ne accorge e dice: ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E non potremmo immaginare come Pietro può essere rimasto sconvolto da questa controreazione di Gesù. Certo, Pietro può aver agito per amore, per ignoranza, non vuole che il Signore muoia, non vuole che il Signore soffra, non vuole che personalmente gli stesso soffrire della perdita di Gesù. E il Signore reagisce a questa proposta di Pietro sgridando a sua volta in maniera forte e apostrofando Pietro con un termine pesante: vattene via da me, Satana. Questo è un rimprovero forte, una risposta devastante. Pensate, sembra un piccolo peccato e merita un rimprovero così forte da parte del Signore? Non appena Pietro dice: Signore, questo non ti avverrà mai, il Signore reagisce dicendo: vattene, Satana. E questa parola, vattene, Satana, sono le parole che Gesù aveva usato già in Matteo capitolo 4, in Luca 4, quando Gesù viene tentato. E Gesù dice: vattene, Satana. E Luca ci dice che Satana lasciò Gesù aspettando il momento più opportuno. Gesù non è stato solo tentato nel deserto, sarà continuamente tentato nel corso dei 3 anni di istituire il suo regno senza la croce. E se guardassimo alla tentazione, Satana offre a Gesù il suo regno senza sofferenza. Prenditi da mangiare, prenditi la gloria gettandoti dal tempio. Ti do tutto il mondo e tutti si prostreranno ai tuoi piedi. Quindi semplicemente sta proponendo a Gesù che non devi dipendere dai piani di Dio, nessuna umiliazione, ti do semplicemente tutta la gloria solo semplicemente da un punto di vista umano. Perché era una tentazione per Gesù questo? Perché il Signore sapeva che avrebbe dovuto sopportare tutti i peccati di tutto il mondo, per tutte le persone che sono vissute sulla faccia della terra, e che sarebbe, caricandosi di questo peccato, sarebbe dovuto separarsi dal Dio Padre. Pensate all'idea di orrore che il Signore Gesù può aver provato nel caricarsi di questo peccato dell'uomo. Quindi quello che Satana propone è stata e sarà continuamente una tentazione per Gesù. Gesù riconosce che dietro questo proposito da parte di Pietro di un altro tipo di piano c'è Satana che sta usando Pietro. E pensate, lo stesso credente che ha appena pronunciato una verità di Dio può essere usato immediatamente dopo proclamando la parola di Satana. Lo stesso credente che da un lato esalta il disegno di Dio riconoscendo in Cristo il Figlio di Dio esalta e propone un piano invece diabolico. La stessa persona che si schiera con Dio subito dopo può schierarsi contro Dio. Gesù ha riconosciuto chi c'era dietro le parole di Pietro. Ora possiamo discutere se in quel momento Pietro fosse posseduto dal demonio, oppresso dal diavolo, il testo non ce lo dice, o se semplicemente, o in che modo Satana abbia proposto queste parole a Pietro. Fatto sta che quello che Pietro stava facendo era assolutamente il gioco che Satana voleva. Ed era una tentazione pesante, e lo sarà tanto pesante che quando il Signore Gesù sarà da solo nell'orto del Getsemani suderà sangue pensando all'agonia di caricarsi il peccato su di sé. Satana sa che la croce è il luogo dove Cristo schiaccerà la sua testa. Sa che è il luogo dove Cristo distrugge il potere della morte. Sa che è il luogo dove i peccati degli uomini sono pagati e vengono liberati e si aprono al regno di luce. Perciò Satana disprezza e odia la croce e avrebbe fatto di tutto per evitare questa cosa. E così Gesù dice: vattene via da me, Satana. E poi gli dice: tu mi sei di scandalo. E penso che questo sia proprio diretto a Pietro. Pietro era diventato un inciampo, un ostacolo con questo suo proposito. E possiamo immaginare lo shock di Pietro. Non avrebbe potuto capire che con il suo tentativo di dissuadere Gesù dalla croce stava mettendo frecce nell'arco di Satana per colpire Gesù. Ma effettivamente si era prestato alla sua volontà. E dobbiamo stare attenti a quando, pur desiderando onorare il Signore, possiamo invece effettivamente schierarci dalla parte di Satana. Cosa ci dice questo? E focalizziamoci su quello che Gesù dice alla fine, al versetto 23. Tu non hai senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Vedete, per noi è naturale ragionare da un punto di vista dell'uomo, ma non è naturale ragionare dal punto di vista di Dio. Il Messia degli uomini era diverso dal Messia di Dio. I nostri pensieri, i nostri piani sono in netta contrapposizione a quelli di Dio. Pietro si è semplicemente comportato come un uomo carnale, dove Romani 8 dice che la carne è in inimicizia contro Dio, è contrapposta a Dio. Pietro stava ragionando all'interno della sua saggezza e della sua anche egoismo. Voleva proteggere Gesù perché era bello stare con lui. Ma tutto ciò che poteva vedere Pietro era questa sofferenza, e non ha visto più in là lo scopo di questa morte, il fine. Pietro voleva eliminare il dolore presente senza riflettere a quello, al risultato finale di questa morte. E noi spesso siamo così. Dimentichiamo che la Bibbia dice che attraverso la parola diventiamo perfetti. Dimentichiamo che Dio attraverso le prove ci sta portando a crescere all'immagine di Cristo. Quello che noi vediamo spesso è il dolore presente e gridiamo a Dio di tirarci fuori da esso, quando invece è proprio quello che ci perfeziona. Veramente non pensiamo come Dio pensa. Tutto ciò che vediamo è l'oscurità presente, il dolore presente e la sofferenza, mentre Dio invece vede più in là e vede la nostra gloria futura. Pietro desiderava che Gesù facesse le cose a modo suo. voleva lo sfarzo e la maestà, il regno e l'intera scena, senza, secondo una sua logica. Cosa impariamo quest'oggi da questo brano? La prima cosa che se il Salvatore, il Messia, il Figlio di Dio non corrisponde ai desideri degli uomini, egli non è da meno il compimento del piano di Dio. Se noi cerchiamo un Messia diverso da Gesù Cristo, uno che si adatti ai nostri pensieri di come dovrebbe essere, automaticamente ci mettiamo contro il vero Gesù. Pietro stava dicendo: Gesù, quello che tu ci stai proponendo non è il nostro genere di Messia. E gli uomini lo dicono ancora oggi: non siamo interessati a questo Gesù. Gesù infatti parla di giudizio, di peccato, ed è proprio per quello che viene rifiutato, eliminato, perché non è il tipo di liberatore che gli uomini sognano. E c'è una seconda lezione che dobbiamo imparare, che nel nostro cammino cristiano ci deve essere dolore nel processo di santificazione. E lo vedremo domenica prossima, perché Gesù lo spiegherà dal versetto 4, quando dice che per seguire Lui dobbiamo prendere una croce. In pratica dirà: se hai intenzione di seguire, perderai la tua vita in questo processo. Eppure, questa è la strada per la gloria. Non ci può essere gloria senza dolore, e non ci sono corone da vincere senza delle spine in questo cammino. E Dio ci sta raffinando per farci diventare oro, e in questa vita sta bruciando semplicemente le nostre scorie. E ogni volta che arriva una prova, qualcosa di doloroso, non dobbiamo gridare a Dio: Dio, metti i tuoi piani in linea con i miei, ma dobbiamo dire: aiutami, Signore, a mettere i miei piani in linea con i tuoi. La nostra via è la via della gloria, quella della gioia, della benedizione. La nostra vita noi la immaginiamo e la vogliamo in dolore, ma la via di Dio invece è sofferenza, perché attraverso la sofferenza ci porterà alla gloria e alla benedizione. E Pietro lo ha imparato questa lezione, perché scriverà in 1 Pietro capitolo 5 versetto 10, che dice: ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà. Che il Signore ci dia saggezza di comprendere i suoi piani e la sua volontà per la nostra vita. Perciò abbiamo bisogno di vedere le sue vie, e le sue vie le possiamo solo vedere attraverso la verità della Scrittura. Non le vedremo mai attraverso la nostra mente, la nostra intelligenza, i nostri sentimenti o le nostre buone intenzioni. E che nella prova possiamo comprendere che ciò che il Signore ci chiama a perdere fa parte di un processo per un guadagno smisuratamente più grande. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo riflettuto sul fatto di come uomini siamo portati a essere completamente diversi dalle tue vie. Ovviamente le nostre vie sono condizionate anche dall'orgoglio, dal mondo. Perciò abbiamo bisogno della tua parola per mettere in discussione tutto ciò che per noi riteniamo essere giusto. Anche per Pietro, animato da buonissimi sentimenti, si è prestato alla volontà di Satana. E Signore, perdona per tutte le volte che anche noi siamo stati di scandalo verso di te, perché abbiamo proposto dei piani diversi dai tuoi. E Signore, che possiamo riflettere quest'oggi che nella sofferenza, nella difficoltà e attraverso un cammino difficile, perché questo è il cammino che tu hai promesso, non esistono promesse di una chiesa esente da difficoltà, tu ci stai portando a un cammino di gloria. Tu hai in mente una meta che le nostre menti non possono immaginare. Perdona, Signore, le nostre debolezze, la nostra cecità nel focalizzarci nel qui e adesso. E orienta, Signore, i nostri cuori e le nostre menti sul domani, sull'eternità. Grazie, Signore, e ancora ci appelliamo al Dio pietoso, Signore, che non solo hai riversato pietà quando eravamo peccatori, ma la riversi continuamente anche per i tuoi figli, laddove non comprendono, Signore, le tue vie. In Cristo Gesù. Amen. Bene, Lucian, se ci vuoi condurre nell'ultimo canto.